Nelle scorse lezioni abbiamo parlato un po' di una riscoperta di Rosmini, non perché Rosmini si fosse nascosto ai suoi tempi o volesse sparire dall'orizzonte per vivere una vita più serena e tranquilla. Rosmini si è sempre volontariamente e generosamente immischiato, diciamo, nei problemi del suo tempo, quelli ecclesiastici, ma anche quelli patri, quelli della cultura in generale, perché è convinto che la salvezza dell'uomo non passa esclusivamente sui canali e sulle strade, soltanto, come dire, del sapere ecclesiastico, ma di ogni forma di sapere, di ogni forma di impegno onesto, civile da parte dell'uomo. D'altra parte abbiamo detto però che di fatto Rosmini per tanto tempo non è stato visibile, non era espatriato, non era andato in esilio volontariamente. Abbiamo detto c'era un embargo su di lui e sulla sua figura. Abbiamo anche spiegato il perché. In particolare abbiamo detto che poi su questo embargo ci fu, però, in tempi abbastanza recenti, a partire dal 2001, appunto il rescritto, il documento della Chiesa che in qualche modo eliminava tutti i dubbi, le problematiche negative sorte nei suoi confronti, e poi la beatificazione nel 2007. Rosmini, insomma, adesso torna alla ribalta, da cui era stato, bisogna dirlo, un po' buttato fuori. Bisogna riscoprirlo. Abbiamo detto che la riscoperta lo tocca in tutti i settori, sicuramente quelli della teologia, sicuramente quelli della filosofia, però Rosmini volle essere soprattutto un prete e lui stesso si firmava Prete Roveretano. I suoi libri, oltre al suo nome di battesimo, portava esattamente anche questa scritta, che era un po' provocativa e provocatrice in quel tempo, era perlomeno una sfida, non era usuale firmarsi come prete. Sembrava diminutivo quel termine. Ebbene, Rosmini invece a questo termine tiene, e il suo sacerdozio è la cosa che egli intende far più grande attraverso la propria persona. Ed esattamente, non diciamo in funzione esclusiva del sacerdozio, ma come cosa che assolutamente non può mancare nel sacerdozio, si è anche interessato appunto del sapere che è estremamente connesso, necessario per un sacerdote stesso, un sapere teologico, un sapere filosofico, un sapere, come diceva lui, alto. Ebbene, dobbiamo dire oggi invece che vorremmo scoprire anche il Rosmini, appunto, sacerdote, o meglio, il Rosmini spirituale, il Rosmini anche beato, perché sicuramente in questa beatificazione che è avvenuta è intervenuto tutto il panorama di espressioni spirituali, di espressioni sacerdotali, e anche di espressioni di sapere sacerdotale, filosofico e teologico, che hanno fatto grande la sua persona e hanno fatto sì che egli diventasse appunto una persona, un sacerdote da proporre agli altri. La domanda che oggi ci facciamo è: se vogliamo riscoprire il Rosmini della spiritualità, della teologia spirituale, il Rosmini della spiritualità vissuta e il Rosmini della spiritualità pensata, cioè noi diciamo con un termine, di solito spiritualità per indicare appunto la fede in quanto vissuta, la santità in quanto vissuta. Usiamo il termine anche teologia spirituale per dire la spiritualità in quanto riflettuta, sulla quale si è fatta riflessione, sulla quale si è voluto anche impegnare uno studio, arrivare insomma ad una dottrina, ad una teologia. Bene, per far questo però è forse importante fare anche un passo indietro. Ma perché Rosmini è stato beatificato? La beatificazione, insomma, in che cosa consiste? Dobbiamo appunto prima capire cosa la Chiesa intende già dire lei, riconoscere lei, quando beatifica o canonizza, meglio ancora, qualcuno. E dovremmo allora dire che sì, certo è risaputo, però è sempre bene rammentarlo, che per il riconoscimento canonico di un santo, come nel caso di Rosmini, la santità non basta. Noi crediamo che per essere beatificato occorre la santità. Certo, occorre, ma non basta. Che essa costituisca premessa ovvia e indispensabile, è cosa evidentemente comprensibile, immediatamente comprensibile, immediatamente percepita e avvertita. Ma che essa non costituisca condizione sufficiente, è cosa cui spontaneamente, inconsciamente, noi tutti diamo meno rilievo. Tutti pensiamo che è santo, bisogna riconoscerlo tale. Soprattutto si tende a dare meno peso al fatto che la Chiesa riconoscendo ufficialmente una santità, nel caso la sua, le sue virtù eroiche, non intende sostanzialmente assolvere a un compito di giustizia, di equanimità, e cioè riconoscere a ciascuno il suo e quindi onorare un merito dovunque esso appaia, questo merito. È come dire dare un premio a chi se lo merita. Allora, Rosmini, la Chiesa riconosce, seppure a distanza di 150 anni, riconosce che meritava e gli restituisce la medaglia invece di avergliela data al tempo dovuto. In realtà questo non è la cosa e l'elemento principale. Uno non viene fatto santo perché se lo è meritato di essere riconosciuto come tale. La preoccupazione della Chiesa non è nemmeno principalmente quella di tirare a galla tutte le santità reali, anche se sommerse. Se fosse invece proprio così, che ad ogni merito la Chiesa deve restituire un premio o riconoscere un premio, allora certo, non solo questo basterebbe, ma bisognerebbe riconoscere e cercare tutti quelli che in qualche modo un premio se lo sono meritato per dargli appunto questo premio che consisterebbe nella beatificazione. Invece la Chiesa non è interessata nemmeno a questo, non è interessata a fare proprio l'elenco di tutti quelli che potrebbero essere individuati come santi, si accontenta di quelli che gli vengono presentati dai fedeli, dalla stima del popolo di Dio, da qualche testimonianza, eccetera. Ma la Chiesa si lascia appunto investire del fatto di una beatificazione da parte in qualche modo di coloro che rappresentano i fedeli, il sensus fidelium. Inoltre, un premio, perché darlo, perché lo deve dare la Chiesa? Il premio vero provvede Dio a darlo e la Chiesa in fondo è ben felice di lasciarglielo dare e di lasciarglielo fare. Che faccia lui? Lui non può sbagliarsi. La Chiesa magari potrebbe farlo. Allora forse è meglio che appunto non si sposi direttamente l'idea di a chi merita io devo riuscire a dare un premio. La preoccupazione della Chiesa in una causa di beatificazione o canonizzazione, sono un po' parenti le due cose, è piuttosto quella di dichiarare, col gesto appunto della beatificazione, dichiarare che che certe santità, non tutte, certe santità selezionate costituiscono un canone, canonizzazione, costituiscono un paradigma, insomma un modello, un referente per la Chiesa. Altre santità che non sono per sé necessariamente meno sante, meno eroiche, non rispondono a queste caratteristiche, non evidenziano in modo così esplicito, così netto, questo marchio di simbolicità, lo mettiamo tra virgolette, questo marchio di simbolicità della loro santità. Non tutti i santi hanno una santità che è così, immediatamente, come dire, che funge da referente, da qualcosa che appunto capta, da qualcosa che in cui immediatamente uno si riconosce. Sono santi, insomma, ma non sono modelli, non riescono ad esserlo. Perlomeno non sono particolarmente modelli, magari per quel tempo storico di Chiesa in cui essi sono ritrovati a vivere o per quel tempo storico di Chiesa che immediatamente segue alla loro morte e che dovrebbe essere quel tempo, quell'epoca in cui vengono un po' riconosciuti santi. Allora, ci sono in sostanza delle santità che non sono per sé o che non appaiono perlomeno ai fedeli e anche all'autorità della Chiesa dei grandi referenti spirituali che si impongano quasi da se stessi. Perché? Perché interpretano il fabbisogno di guide e di suggeritori per gli immediati loro successori. Ci sono alcuni santi di cui si dice tanto di cappello, sono stati santi, sono stati bravi, però non interpretano quel che noi, io, gli altri, tutti, noi come Chiesa ci aspettiamo in questo istante. Riconosciamo la loro santità, però è come una santità che parla poco, che non ci dice molto, che non ci entusiasma, nel senso migliore del termine, cioè che non attrae immediatamente la nostra attenzione, perché non riusciamo a vederci nella sua immagine. Ci possono essere in tutti noi dei limiti, Io riesco a vedermi nell'immagine di quel tal santo, anche se so che poi non farò tutto il suo cammino, perché sono molto più piccolo di statura dal punto di vista spirituale. Però il suo tipo di santità è quella che veramente si inquadra o che inquadra tutto me stesso. È quella in cui io mi riconosco. Quel tale, capisco che non è stato solo un santo, ma per me diventa una provocazione, un referente, un modello. Insomma, lui mi fa da battistrada e sarei contento di seguire la sua strada. Non soltanto la sua santità in senso generale, ma il tipo di santità che lui ha vissuto e che ha saputo, come dire, interpretare in mezzo alla molteplicità dei cammini, ha saputo individuare lui quel tipo di sentiero di santità che è andato bene a lui e attrae anche me. Occorre dunque, quando parliamo di santità da canonizzare o da beatificare, che si tratti di una santità di particolare significatività e portata ecclesiale. I santi sono riconosciuti dalla Chiesa e quindi devono avere uno speciale rapporto con la Chiesa, sia che li ha, diciamo tra virgolette, prodotti, ma forse ancora di più con la Chiesa che li riconosce santi e beati, perché è questa Chiesa che in fondo deve dire come nel suo tempo è riuscito a essere santi, così ancora è riuscito ad essere santo, così ancora io sento che la sua immagine di santità, il cammino di santità che gli ha aperto vale ancora per me, è ancora valido oggi. Molti riconoscerebbero che quel cammino sembra fatto e studiato e misurato apposta per la gente e per i credenti del nostro tempo. Allora, occorre che si tratti di un tipo di santità di particolare significatività e portata ecclesiale. I santi non sono santi solo davanti a Dio. Se fosse così non c'è bisogno di beatificarli, provvede il Padre Eterno. Ma devono essere santi davanti alla Chiesa. E la Chiesa vive un tempo, una storia, vive anche in una geografia. Un santo potrebbe avere un particolare, vivissimo significato in un ambiente, in un arco di tempo. E magari nello stesso arco di tempo un po' meno significato, un po' meno presa sulla gente che esiste in una Chiesa, in un altro contesto geografico. Allora, costui deve essere un santo che interpreta attese e istanze spirituali collettive, rispetto alle quali il beato santo, il beato o santo, possa porsi e manifestarsi come figura riassuntiva ed esemplare, quasi appunto naturale e accreditato referente di esse. Uno deve apparire così. Allora viene appunto canonizzato, nel senso che gli viene riconosciuto che egli è un canone, è un test. È un punto di riferimento. La santità canonica, o per essere canonica, per essere canonizzata, pone dunque l'accento su che cosa? Anzitutto, non tanto sul fatto che santità si dà quando c'è obiettivamente una adeguata assimilazione della parola di Dio e un'adeguata rappresentazione della fede cristiana nel vissuto di una persona. La santità canonica non pone l'accento esclusivamente su questo. La santità per essere canonica parte da questo. Questo è semplicemente un presupposto. Questo non può mancare. Ma il motivo specifico per cui uno viene fatto santo attraverso appunto una cerimonia ufficiale della Chiesa verte sul fatto che tale vissuto, aver vissuto veramente la fede cristiana ad un livello appunto tale da poter parlare di virtù eroiche, Questo vissuto risulta anche essere in grado di interpretare e quindi di fungere da modello e da portavoce, in grado di interpretare e di fungere da modello, da portavoce di sensibilità spirituali in cui la Chiesa di un determinato tempo particolarmente si riconosce e si identifica. Un santo è proprio fatto dalla Chiesa, perché la Chiesa, o perlomeno una grande porzione di essa, davvero si riconosce, si vede nello specchio guardando lui, ma guardando lui non soltanto per dire c'è un determinato volume di santità. La santità non è misurata soprattutto in quantitativi, ma nella sua significatività per un periodo, un ambiente, una storia precisa di Chiesa. E questo è un dato importante, è quello che permette che sul presupposto di una vera obiettiva santità, di una vera presenza di fede vissuta in piena, insomma, con la pienezza di tutte le tue forze, tu abbia fatto anche un cammino, abbia modellato in te una sorta di statua che veramente interpreta anche altri. Tutti vorrebbero riconoscere questa statua perché trovano che essa è particolarmente pertinente con tempi e epoche in cui appunto una chiesa, un gruppo di persone vive. Allora il rapporto tra non solo una santità vera, vissuta, ma una santità che faccia da modello, che faccia da canone. Questo è essenziale per la beatificazione, perché ogni beatificazione non è un fatto puramente spirituale, non è un fatto in cui c'entra soltanto Dio, è un fatto in cui c'entrano anche gli uomini. E gli uomini si attendono, in un altro, in un credente, qualcosa che parli obiettivamente anche a loro, non solo per dire che grande, quanto grande è stato quel credente, ma per dire, bene, lui c'ha una sua grandezza che è perfino eccessiva per me, e siccome so che è eccessiva, forse non è neanche la prima cosa che mi importa di lui. Io ho bisogno che uno, con la sua grandezza, che io mai raggiungerò, mi metta davanti un cammino che io vedo essere veramente fatto per me. Allora, un santo è tale non solo perché lo è, non solo perché ha una fede cristiana vissuta in me, ma perché ha questa sorta di portata ecclesiale per cui egli diventa appunto un test, un modello, un paradigma, insomma, per noi altri. Se questo è il problema tipico della beatificazione, dobbiamo dire che nei nostri tempi si è fatto più attenzione forse ad un altro rapporto. C'è la santità vissuta, c'è la santità pensata. C'è chi è santo, ed è veramente, e chi invece la santità la studia, la predica, fa la teologia della santità. E allora qualche volta viene da dirsi, è più importante essere santi che sapere studiare la santità, saperla programmare, insomma, capire, eccetera. Tra una santità vissuta e una santità pensata, uno dice, l'unica santità vera è quella vissuta. Ora, non c'è dubbio che la santità è tale se è vissuta e non è soltanto pensata, però bisogna dire che talvolta anche la santità vissuta non è poi una cosa così rara nella Chiesa. Tutti noi, in fondo, nella nostra vita possiamo dire di aver trovato personaggi, credenti, laici o sacerdoti o religiosi che comunque qualcosa di serio hanno avuto da dire nella nostra vita, che almeno per un tempo, per un'epoca, per qualche anno, insomma per un periodo limitato di tempo, ci hanno davvero un po' lasciato il segno sui nostri cammini, nelle nostre strade, nella nostra vita interiore. Quindi è come dire che se ognuno di noi può aver incontrato almeno una persona che qualcosa ha avuto da dire sul serio, sul piano spirituale, e questo è come dire allora che la santità non è poi così scarsa. E che il problema vero della santità non è allora di dire c'è troppa santità pensata e c'è scarsità di santità vissuta. Questo sarà anche un dato pur vero, ma non è il cuore del problema. Il cuore del problema è che ci potrebbe essere santità che qualcosa ci hanno detto in un'epoca, però dopo, col passare del tempo, abbiamo pensato, capito, che magari quella santità era semplicemente un aiuto momentaneo. In realtà, crescendo, si è detto, no, ma quel modello ha esaurito il suo compito nei miei confronti. Non mi dice più niente. Io sento che nel mio tempo, nella mia situazione, quello non è un'immagine che mi interpreta. È ormai un modello che si è appannato, che dal punto di vista dell'essere un referente per me si è sbiadito, in realtà non mi parla più e quindi io non posso più direttamente misurarmi con lui. È appunto una santità di cui riconosco i titoli, ma non riconosco proprio tanto le funzioni, nel senso che quelle che immediatamente dovrebbero aiutarmi a interpretarmi nella scelta dei miei cammini, delle nostre delle operatività che la nostra libertà mette in atto, rimangono santità che, come dire, sono diventate un po' sonnolente, santità che non sono più fresche e pronte a movimentare la nostra anima. Allora, da un lato l'insistenza, purtroppo le santità ci sono e sono le santità solamente pensate che invece appunto per essere pensate, non sono santità stimolanti, non sono santità vere. Ma l'insistenza sulla santità vera, quella vissuta, è la santità soltanto dell'insegnamento, la santità, diciamo così, della predica. Noi diciamo la santità della predica è sicuramente inferiore alla santità di un santo vero. Anche questo si dovrà riconoscere che ha un senso, un significato, certo. E certo la santità non può essere la santità di una zona dell'uomo, ma quella del cervello, ma che appunto poi non innesca la santità del resto di una persona. D'altra parte è vero. Tutti noi alla fine possiamo dire, ma insomma, qualcuno di molto parente di un santo, ma che non l'hanno fatto santo, ma che interiormente noi saremmo pronti a dire ha lasciato un gran segno, è stato un uomo veramente di santità, anche eroica, e costoro li abbiamo incontrati, allora non sono proprio pochissimi, però anche costoro non sono riusciti a darci quello che noi, magari a partire da una certa data, ci attendevamo da lui. Insomma, il vero problema dei santi è quello esattamente di rinvenire non la presenza della santità, ma di rinvenire contemporaneamente, ecco, la simbolicità di questa santità. E semmai il problema è quello di rinvenire fra queste figure di santi delle figure simboliche per il cammino di fede di tutta una comunità o perlomeno istanze significative e cruciali per questa stessa Chiesa, per questa stessa comunità di fedeli. Allora, quanto fin qui detto aiuta a leggere e comprendere in maniera più serena il quadro relativo alla situazione spirituale in cui versa la Chiesa, no? Oggi o sempre. Se ad esempio in una riunione, mettiamo dei presbiteri, ci si trova per appunto dire, si dovesse, parlando tra di noi, dire, ma come spesso già è anche successo, si dovesse porci una domanda, tanti anni di esercizio pastorale o anche in tanti approcci a testi spirituali, si è mai incontrato un collega che sia stato un vero referente, un vero punto di riferimento spirituale? Un sacerdote cioè che con la sua figura abbia inciso in maniera decisiva nell'orientamento ministeriale dei confratelli. Qualche volta anche tra noi sacerdoti, ma anche tra laici, è legittimo parlare di queste cose e dire beh, veramente io l'ho incontrato, non l'avrei incontrato, eccetera. Bene, tra noi sacerdoti, e perlomeno testimone me stesso, è capitato di sentirci dire sì, abbiamo incontrato davvero buonissimi sacerdoti che comunque del bene ne hanno fatto nella nostra vita, però se la domanda è, ma un sacerdote che appaia come il grande referente della tua vita o per la tua vita di sacerdote, allora qui ci potrebbero essere degli imbarazzanti silenzi, nel senso che tutti trovano appunto, come ho già detto prima, qualche figura grande, ma non tale da costituire il modello specifico di sacerdote per il quale ci sentiamo inconsciamente tutti chiamati. Tutti noi sentiamo che ci deve essere qualcosa che esattamente tocca, segna una strada per me, ma è difficile trovare davvero qualcuno che moduli, abbia modulato il suo sacerdozio, non solo in maniere sante, ma in maniere tali per cui questa santità diventi provocatrice perché tu segua speditamente anche il cammino di questo tale. Allora, questo cosa conferma? Conferma esattamente che non bisogna, quando si pensa ad una canonizzazione, subito dire meno male che esiste ancora una santità della Chiesa. La Chiesa è meno scarsa di santità ed è più scarsa, a mio parere, di simbolicità della santità. Cioè di quel tipo di santità che immediatamente appare provocatore e anche un po' chiamatore. Ci sono santità che ti chiamano e altre santità che riconosci, veneri, però non ti chiamano affatto. Allora, man mano che si supera l'urto del primo imbarazzante silenzio, no? Quando ci si chiede, ma così, anche tra noi preti, è mai successo che davvero uno senti che è stato il tuo vero modello, ti ispiri totalmente a lui? Man mano si supera questo primo sorpreso silenzio, è imbarazzante, si chiarisce che la domanda non svela panorami necessariamente negativi, cioè a ben pensarci, anche riscontrare che poi nella vita di un prete, di un laico, sia mancato davvero quel tale che doveva scatenare tutte le tue riserve religiose. Tutto questo, se anche fosse capitato, non deve abbattere. Insomma, non ha necessariamente risvolti solo negativi. Tutti o quasi hanno infatti incontrato un sacerdote vero uomo di Dio, tutti rammentano di essere stati ammirati dal suo stile di vita, dalla sua carenza di dedizione, e hanno anche memorizzato qualche suo gesto, diciamo così, rivelatore. Allora, la situazione dal punto di vista della santità, cioè della bontà delle virtù, non è così precaria, ce n'è ancora. Santi uomini, tutti ricordano di averne incontrato, mezzo clero e mezzo ai laici. Tutti concordano di poterne ancora oggi riperire e citare qualcosa delle loro memorie. Il problema allora non sta qui, soprattutto per le cause di beatificazione e soprattutto per capire cosa il Rosmini diventato beato ci può dire, perché egli è stato riconosciuto beato e quindi cosa dobbiamo udire dalla sua beatitudine. Il problema non sta dunque in una scarsità di santità, ma altrove, non sta nella santità che ancora c'è e che comunque si può ancora sufficientemente trovare a detta di tutti, sta piuttosto nella esemplarità. Santi ce ne sono, canoni invece scarseggiano e difettano. E se una santità è ricca di santità, ma scarseggia un po' su questo versante, non viene, o comunque non è quella da immediatamente candidare alla beatificazione o canonizzazione. E difatti moltissime sono le persone di cui viene riconosciuta la virtù eroica, che è come dire, santi sono, hanno esercitato le virtù eroiche, quelle cristiane, fede, speranza, carità, anzitutto, e perché non sono passate al vaglio successivo, non sono state promosse al vaglio successivo, beatificazione o canonizzazione? Anche questo fatto, questo dato, che sono moltissime le cause che si avviano sul presupposto di una santità di cui viene riconosciuta l'eroicità della virtù, è lì a dire che tutto questo non è novità. Appunto, sono tanti i processi di canonizzazione dove il santo, diciamo così, si perde un po' per strada, ma non perché la sua santità mancasse, e perché si vede che non ha avuto da Dio quel dono per cui la sua santità è fatta per instaurarsi proprio oggi nella Chiesa, per essere proposta proprio oggi nella sua Chiesa. Santa Madre Chiesa da secoli sa che fra tanti candidati al riconoscimento della santità può proporne qualcuno proprio per la sua esemplarità. Insomma, santi ce ne sono, canoni invece scarseggiano. Anche questo non è però una novità, lo dicevo prima. La Santa Madre Chiesa da secoli sa che fra tanti candidati può proporne solo alcuni come canoni e paradigmi. Non sono bocciati, perché non sono, e non sono meno santi perché non sono beatificati. Non è, la Chiesa non usa la canonizzazione soprattutto per misurare il volume di santità o l'altezza. Non è un problema di dati statistici, è un problema di significato. La santità è una parola essenziale nella Chiesa, ma proprio perché è parola, deve essere soprattutto significato. Un significato che sicuramente è sorretto dal fatto che questo significato ha una vita. Non è soltanto un significato pensato, ma è un significato che parte da un'esperienza, che è candidato da una storia. Però la parola significato non può esulare dalla parola santità, non è un accessorio della santità. Presbiteri o laici, non siamo orfani, insomma, di santi, e sentiamo tutti che abbiamo bisogno, col passare del tempo in particolare, si avverte che abbiamo bisogno di santi che davvero sappiano parlare, altrimenti è come un maestro che ha grande intelligenza nell'accumulare saggezza e sapienza, conoscenze, ma magari meno capace di far lezione. Nella vita tutti abbiamo conosciuto gente, veri studiosi, che al momento della lezione erano più impacciati, magari di altri, che sapevano molto meglio parlare, ma che indubbiamente avevano alle spalle un bagaglio, una miniera di studi come invece l'altro, più parlatore, più disinvolto, più capace di farsi ascoltare dalla gente, sapeva fare. Ora, la santità non è una figura retorica. Il santo vero non è il retore che parla e che parla meglio di un altro, è però una santità che davvero deve avere in sé, e non forzatamente, deve avere in sé una capacità davvero di interpretare l'uomo che ha davanti. Uno deve sentirsi immediatamente attirato come una calamita da un certo tipo di santità, che magari è un tipo di santità che poi lo scortica. Quindi non attirato nel senso questa santità mi piace perché mi costa poco. È una santità che, come dire, mi solletica, mi fa solletico, ma davanti alla quale poi io non ho proprio niente da rinunciare. No, no, ma si sente che una santità ti calamita perché davvero ha qualcosa da dirti, ha qualcosa da significarti e per questo anche poi ti chiede, ti cambia, ti rimodella. Allora, la beatificazione intende dire esattamente questo. Intende dire che ci devono essere santi imitabili, ma imitabili non perché si accontentano di una santità minima, minimale, oppure una santità media, e quindi io posso fare il passo con loro, non corrono troppo, insomma, rispetto al mio passo. Sono santi inimitabili nel senso che sono santi non canonici. La loro santità non è propriamente legata al contesto in cui noi oggi viviamo.